E a proposito di ostacoli, questa mattina vogliamo leggere un passo dove un ostacolo molto grande impedisce a una persona di poter vivere nella libertà. Allora, andiamo a leggere in Marco 5, dal versetto 25. Si parla di una donna. Capitolo 5, versetto 25. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla e alle sue spalle toccò il suo vestito. Ci fermiamo qua al momento. Comincia così. Ora una donna. Una donna che aveva, a proposito di ostacoli, aveva un grande ostacolo, un ostacolo molto difficile, che le creava impedimenti in ogni area della sua vita. E Gesù, vediamo che dopo aver guarito, liberato, sgridato demoni, calmato tempeste, moltiplicato cibo, risorto dei morti, si trova di fronte a questa donna. E questa donna, il problema di questa donna era un problema diverso da tutti gli altri. Una donna che in questo caso soffre in silenzio. No? Alcune volte capitava che qualcuno andasse da lui chiedendo guarigione, o persone che chiedevano risurrezione per amici o parenti, o persone indemoniate che andavano a lui gridando. In questo caso no. In questo caso è una persona che sta in silenzio, che soffre in silenzio. Forse oggi è il tipo di persone che abbiamo più vicino a noi, persone che soffrono ma in silenzio. Noi non lo scopriamo se non le conosciamo, se queste persone non vengono fuori, noi non lo scopriamo, ma la sofferenza c'è. E questa donna era una donna che soffriva in silenzio e in solitudine. Vediamo perché anche in solitudine. Perché questa donna viveva un dramma in questa malattia, e viveva un dramma perché la società di quel tempo era una società che ampliava quel dramma. Aveva tre tipi di drammi. Il primo era un dramma fisico. Un dramma fisico perché nella cultura ebraica il sangue era la stessa vita della persona, quindi chiaramente perdere sangue significava perdere la vita, e quindi era qualcosa di molto simbolico, lo sapete, no? Il sangue è molto simbolico, lo era molto, molto di più forse che oggi per gli ebrei. E questa donna aveva speso tutti i suoi averi senza alcun giovamento. Quindi si era impegnata per cercare di curarsi, aveva fatto di tutto, aveva provato da tanti medici, anzi invece la sua situazione era peggiorata, non solo non era migliorata, era peggiorata. E quindi cosa possiamo pensare? Che una persona che sta continuando a peggiorare nonostante le cure, oggi è una persona che è verso la morte. Ebbene, questo è il primo dramma, ma poi c'è un dramma religioso. Andiamo a vedere soltanto così velocemente Levitico. È il versetto che ho scritto, Levitico 15, così per farvi capire come poteva vivere una donna in quel tempo con questa malattia. Ci siete? Levitico 15, 19. Se una donna ha un flusso nel suo corpo, e questo è un flusso di sangue, essa sarà isolata per 7 giorni. Chiunque la tocca sarà impuro fino a sera. Qualunque cosa su cui si sdraia durante la sua impurità sarà impura. Qualunque cosa su cui si siede sarà impura. Chiunque tocca il suo letto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che quella è un'impurità del normale corso delle donne, no? Una settimana. Ma questa donna era quanti anni? 12 anni. 12 anni che era impura. 12 anni che qualsiasi cosa toccava diventava impura. E quindi qualsiasi cosa toccava, gli altri non dovevano toccarla perché sennò sarebbero diventati impuri a loro volta. Ma vi rendete conto? E purtroppo la religione cosa faceva in questo caso? Sei impura, quindi devi stare da parte. sei condannata a essere sola, a non stare con gli altri, perché sennò vorreste stare con una persona che vi rende impuri? No? No, chiaramente no, quindi stai da parte, sennò no? Danneggi tutti noi. La religione dava questo, eh? E quindi di conseguenza lei era condannata alla solitudine, alla sterilità, ovviamente. E poi il dramma sociale è anche il terzo tipo di dramma, perché chiaramente quindi non poteva ovviamente avere rapporti, non poteva sposarsi, non poteva avere amici, non poteva, pensiamoci, era una persona che aveva un problema fisico, ma questo problema fisico si ripercuoteva su tutta la sua vita, su tutti i suoi lati della vita, abbiamo visto, fisico, religioso e sociale, perché questa donna era costantemente impura. Non era, cioè tante volte questo sembra una cosa meno importante rispetto ad altri episodi di ostacoli e di sofferenza, ma io credo che questa donna veramente avesse sofferto tanto, tanto. E la religione, la cosa che è assurda è che la religione tende, quando è religiosità intendo dire, tende sempre a separare, un pochino come è successo nella testimonianza che abbiamo sentito, anziché cercare di recuperare, tende a separare, tende ad allontanare. E quindi cosa succede? Che le persone che potevano a quel tempo purificarsi tramite dei riti potevano ritornare pure, ma per lei non serviva nulla questo. Lei non poteva fare un sacrificio, succedeva così, no? Io sono impuro, bene, faccio un sacrificio, vado al tempio e ritorno puro, ok? Per lei non era possibile questo, perché la sua situazione era costante. Quindi per lei era impossibile l'incontro col Signore, in poche parole. Lei non poteva avere contatti, non poteva avere possibilità di avvicinarsi. E anche in questa situazione qua, vediamo come lei va timidamente, no? Lo vediamo dopo. E al versetto 27 ci siamo fermati a leggere l'ultima frase, diceva, avendo sentito parlare di Gesù. Questo è importantissimo. Avendo sentito parlare di Gesù. Prima Carlo ha citato il quinto Vangelo, lo spiego solo per chi non l'ha mai sentito, non stiamo dicendo una cosa eretica, i Vangeli sono quattro, quelli della Bibbia, e i quattro rimangono, eh? Non ce n'è uno quinto nella Bibbia. Una volta io vi dissi, il quinto Vangelo siamo noi, perché quei quattro Vangeli, le persone che non hanno questo libro, non hanno la Bibbia, non li leggeranno mai, mai quei quattro Vangeli li leggeranno. Qual è che il Vangelo, l'unico Vangelo che potranno leggere, ascoltare? Siamo noi che parliamo di Gesù, siamo noi che portiamo la buona notizia, siamo noi che portiamo il Vangelo agli altri. Ok? Quindi quel quinto Vangelo è quello che in quell'occasione ha portato quella donna a Gesù. Avendo sentito parlare di Gesù. Quindi aveva sentito parlare, ma evidentemente era già, le parole che aveva sentito erano già sufficienti per comprendere che se lei fosse andata e avesse fatto qualcosa, poi probabilmente non sapeva forse neanche lei inizialmente cosa, qualcosa sarebbe successo, qualcosa di buono sarebbe successo nella sua vita, qualcosa che avrebbe cambiato, che avrebbe rimosso quell'ostacolo. Molto bello questo. E infatti, vediamo che lei cosa pensa. Dice, continuiamo dal versetto 28, dice, perché diceva, se solo tocco le sue vesti sarò salva. Se solo tocco le sue vesti. Pensate che fede che aveva, non se prega per me, se mi impone le mani, se. Lei sapeva di essere in una situazione dove stava disubbidendo alle regole sociali e religiose del tempo. Ne era cosciente. però sapeva che se lei avesse in quel caso continuato ad obbedire a quelle sterili regole, nulla sarebbe cambiato nella sua vita, nulla. E a questo punto quindi lei cosa fa? Non arriva nemmeno a toccare, non pensa nemmeno di toccare lui. Tocco le sue vesti. C'è un qualcosa di molto timido, di molto rispettoso anche. Attenzione. Lei sapeva che non poteva essere in mezzo alla folla. Prima cosa, lì c'era la folla. Lei non poteva essere in mezzo alla folla, perché lei stava toccando un sacco di persone che stavano diventando impure per le regole del tempo. Ok? Avrebbe rischiato, probabilmente avrebbe rischiato una severa punizione, non so se addirittura una lapidazione, ma comunque sicuramente stava disubbidendo le leggi. Lei non poteva andare in mezzo alla folla, ma lei molto silenziosamente, molto timidamente va e pensa di toccare solo la veste. Probabilmente aveva sentito qualcosa di Gesù ed è molto bello perché lei ha questa fede in quello che aveva sentito. Ok? Pensiamo che magari le persone che abbiamo vicino e noi stessi forse un giorno abbiamo ascoltato qualche cosa, qualcuno che ci ha detto una parola e abbiamo messo la nostra fede su quelle parole. Abbiamo pensato che quelle parole fossero veramente parole di vita. E lei ha pensato questo e ha sfidato, come dicevamo prima, ha sfidato le regole. Ed è bello perché lei va verso Gesù e non è Gesù che diventa impuro, ma è lei che viene purificata. Quando noi tocchiamo Gesù, siamo noi che siamo purificati. Come mi viene in mente, Gesù andò dal lebbroso, è vero? Non ha avuto timore, sì, pulito, sì, mondato, sì, guarito. È bellissimo. E noi dobbiamo pensare questo. Non preoccupiamoci, le persone che non sono pure, ce ne sono tante, non preoccupiamoci, Dio ci manda a queste persone con la sua purezza, con la sua dignità. Non andiamo a Dio pensando di essere degni, diciamolo, non andate a Dio quando pensate di essere degni, perché non ci andrete mai, ma noi stessi non ci andremo mai. Ma noi abbiamo compreso, e quindi ecco che in questo Vangelo che noi dobbiamo comunicare è: andate al Signore mentre non siete degni, però quando ci andate è Lui che vi rende degni di essere lì, perché Lui fa, Lui cambia. Ed è bello perché in questo Vangelo, rispetto agli altri, ci sono altre due versioni, negli altri Vangeli parla, viene raccontata, dopo ne leggeremo una parola, leggeremo di un altro Vangelo. È bello perché in questo caso, solo in questo caso, viene detto, viene proprio esplicitamente che viene evidenziato ciò che lei pensava. Lei diceva: se solo tocco le vesti sarò salva. Negli altri non va più diretto al fatto. Mi piace questo perché, vedete, sappiamo bene che gli evangelisti che hanno scritto gli Vangeli chiaramente erano persone diverse e sono arrivate a scrivere questi Vangeli in momenti diversi e da storie diverse. Quindi ognuno ha raccontato i fatti come li ha vissuti o come li ha saputi dopo. Ok? Sappiamo che non tutti hanno vissuto, non tutti erano presenti. Quindi ognuno ha raccontato e ha trovato, come nelle interviste, no? Se noi dovessimo descrivere un fatto che è accaduto, ognuno lo descriverebbe in maniera leggermente diversa, con qualche particolarità diversa, con qualche precisione diversa. E questo è bello perché Marco va, probabilmente, io immagino che chi poteva sapere a priori che lei pensava quello, probabilmente Marco avrà dopo parlato con questa donna, la donna gli avrà spiegato: sai che io sono andato perché pensavo questa cosa, io dicevo dentro di me: se solo toccherò. E Marco l'ha riportato, gli altri magari non hanno avuto occasione. Questo è un mio pensiero, però è molto bello perché ci sono quattro Vangeli, ma quando vediamo dei passi che sono riportati, ci arricchisce vederli nelle versioni diverse. Non contrastano tra di loro, ma ci arricchiscono. E andiamo avanti. E subito Gesù, nel versetto 30, dice: chi mi ha toccato le vesti? Chi mi ha toccato i vestiti? Egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Tremante? Sapeva che aveva commesso un reato per quel tempo. Paurosa e tremante, gli disse tutta la verità. Gli disse tutta la verità. Bello questo. E Gesù è talmente portatore di benedizione che chiunque lo tocca riceve benedizioni. È bellissimo. Perché qui fa vedere che Gesù dice: chi mi ha toccato? Ho sentito una potenza che è uscita da me. Cioè quasi come, voglio dire, possiamo immaginare che Gesù sapesse cosa stava accadendo, ovviamente. Però ci fa capire questo, che veramente quando noi tocchiamo Gesù, quando noi ci avviciniamo a Gesù, noi abbiamo una benedizione. A prescindere, sappiamo che siamo benedetti, a prescindere veramente. Andiamo a Lui con fede e tocchiamo la sua veste. Ed è bellissima la reazione dopo di Gesù, questo è stupendo, ecco, vai pure avanti. Come la chiama dopo? È bellissimo questo, io credo che sia una delle cose più emozionanti. Figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita. E lei va paurosa e tremante e lui la chiama figlia. Di solito quando commettiamo qualche cosa che non va bene, insomma, non è che ci chiamino proprio molto figli. Eppure la religione la condannava, ma lei ha avuto fede per andare. La tua fede ti ha salvata. Si è affidata a colui che diceva di essere figlio di Dio. Semplicemente, cosa poteva aver saputo più di tanto? Forse aveva saputo che aveva guarito qualcuno, aveva fatto dei miracoli, che aveva detto di essere il figlio di Dio. Bene, si è fidata, la tua fede ti ha salvata. E poi gli dice: vai in pace. La pace che lei non aveva da 12 anni. La pace che non aveva da 12 anni. Quindi pensate, queste tre parole: figlia, fede e pace. Ed è meraviglioso. Io penso che sia una cosa veramente, la reazione di Gesù nel chiamarla figlia le ha dato la certezza, le ha dato la sicurezza, le ha dato l'amore, le ha dato la pace. E sapete però che c'è in un altro Vangelo, quello che vi stavo dicendo prima, in Matteo questi fatti vengono praticamente raccontati in pochissimi versetti, tipo tre versetti, una cosa così. Però aggiunge una cosa, Matteo 9:22. Prima di dire figlia, figliola, gli dice una parola, due parole anzi. Cosa gli dice? Fatti animo. Dite al vostro vicino, fatti animo. Fatti animo. Fatti animo, vedete. Dice, vabbè, cosa può essere? In italiano cosa può essere? Perché adesso non diciamo fatti animo, no, un ragazzo ha un esame, dai, fatti animo, non diciamo molto questo. Però cosa può essere? Coraggio, non disperare, non avere paura, non temere. Io ho guardato animo, l'etimologia, animo è una cosa che non ho nella mia cultura, quindi l'ho preso da un dizionario etimologico. Dal latino animum, affine al greco anemos, che vuol dire soffio, vento. Allora adesso capiamo un pochino di più cosa voleva dire. Gesù le stava soffiando quello che era il suo spirito. Fatti animo. Un vento, il vento di Dio. Mi viene in mente Dio soffiò, quando creò Adamo, soffiò nelle narici il suo soffio, lui divenne un'anima vivente, no? Le diede vita. E in questo caso gli dice a questa donna: fatti animo. Fatti animo. Vogliamo ridirlo a chi abbiamo vicino: fatti animo. Fatti animo. E questo è, adesso possiamo dirlo in una maniera diversa. Fatti animo è ricevi lo Spirito, ricevi il soffio di Dio, fatti animo, È molto bello, io credo, questo. Ed è bello perché questo Matteo lo riporta anche Luca, mi sembra, e questo penso che sia interessante, perché ci fa capire come noi abbiamo bisogno del soffio di Dio, abbiamo bisogno del suo respiro nelle nostre vite. Amen. Continuamente. Lei l'ha avuto per la prima volta, questa donna, ma noi abbiamo bisogno continuamente. Abbiamo bisogno che Dio ci dica ogni giorno: fatti animo, no? Prendi il mio respiro dentro te, prendi il mio soffio e portalo. E quindi per concludere questo passo, cosa ci insegna? Ci insegna che nessuna persona deve essere esclusa dall'amore di Dio, nessuna. Abbiamo sentito una bellissima testimonianza questa mattina che ci conferma questo, dove gli uomini non hanno speranza e non danno speranza, noi dobbiamo invece pensare che in Dio c'è speranza, in Dio c'è speranza. Non diamo mai per perso nulla, ma non perché lo diamo noi non per perso, perché è Dio che non lo dà per perso. E poi quel che dicevo prima, e ve lo ripeto, non bisogna essere degni per avvicinarsi al Signore, ma è accogliere il Signore che ci rende degni. Ok? È un messaggio, questa è una buona notizia, è un Vangelo, è una buona notizia. Non aspettare di essere degno, accogli Gesù nella tua vita e Lui ti renderà degno di vivere in te. Amen. E questo serve perché possiamo così essere inondati dall'amore di Dio. E quindi io credo questo, ricordiamoci di questa donna che si andò via da questa folla rinnovata nel fisico, ma soprattutto rinnovata nello spirito. Amen. E così ancora, che questo possa essere per noi una preghiera. Facciamoci animo e soprattutto prendiamo l'animo che ci dà il Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. Sì, concludiamo con è un video di un nostro carissimo fratello che oggi sta un po' meglio, è Nico Battaglia, che ha fatto una stupenda canzone su questo tema, e ho messo i sottotitoli in maniera che lo possiate anche leggere meglio. E sostanzialmente mi ricordo che allora pregammo anche per Nico, perché lui potesse riprendersi, e continuiamo a pregare per lui, continuiamo a pregare perché anche lui è una testimonianza nella musica italiana, e quindi però siamo contenti perché sappiamo, ne eravamo fiduciosi allora, ma oggi vediamo ancora sempre di più all'opera Dio anche nella vita di questo caro fratello, che a rischio di vita, non so se sapete le vicissitudini che Nico ha avuto, lui è stato operato alla gola e oggi come oggi per lui è impossibile cantare, pensate, è veramente qualcosa di così, qualcosa che umanamente parlando dice: ma come? Lui con la sua voce glorifica Dio e la malattia lo ha colpito proprio lì. Ebbene, io credo che questa sarà una bella testimonianza quando Dio lo restituirà fino in fondo, e continuiamo a pregare perché anche lui, anche Nico, possa continuare a rimanere attaccato a quella veste. Amen.